Alla Camera il decreto sicurezza, il Parlamento ha votato con la fiducia, per questo ho detto il governo ha fatto approvare, perché il ruolo del Parlamento ancora una volta è stato scavalcato, mortificato, azzerato, nonostante una legge così importante che va a toccare, a minacciare i diritti fondamentali delle persone. O forse bisognerebbe dire proprio per questo. Ma non vuole correre, vuole fare in fretta, vuole approvare definitivamente il decreto sicurezza entro la prossima settimana. Naturalmente è una formidabile arma nella campagna elettorale permanente, nella propaganda, ma è anche una visione del mondo. Ci sarà una manifestazione di protesta contro il decreto sicurezza sabato prossimo a Roma. Ce n'è stata una già ieri, sempre a Roma, un presidio che è finito con le manganellate della polizia, sarebbe da dire a proposito di sicurezza. Al telefono con noi Luca Blasi, uno dei portavoce della campagna contro il decreto sicurezza. Buonasera Blasi.
Buonasera a tutte e a tutti.
Siamo con te Luca anche perché ieri ti è successa una cosa brutta.
Sì, ieri, diciamo, mentre tutto tornava alla calma dopo l'azione, diciamo, di disobbedienza e di resistenza fatta contro il divieto ingiusto di non farci manifestare sotto Palazzo Chigi, sotto il Parlamento, tutto si stava calmando, è partita una sorta di spedizione punitiva da parte della Scellere che mi ha visto coinvolto perché sono stato di fatto aggredito da tre agenti che mi hanno pestato per benino. Sto bene oggi, sono in piedi, sono stato per diverse ore in ospedale, ho un occhio che non funziona molto, però insomma mi sto rimettendo piano piano in sesto.
Un occhio che speriamo si riprenderà, insomma.
Sì, spero di sì, c'ho un ematoma che preme, dobbiamo solo sperare che non aumenti troppo la pressione, però insomma sono sotto controllo, sono monitorato, domani ho delle nuove visite.
No, questo per dire che hanno menato sul serio e non così simbolicamente.
Sì. No, sarà brutta. Sì.
E c'è preoccupazione anche per sabato prossimo?
No, assolutamente no. Sabato è una piazza pacifica, deve essere pacifica, è una piazza sulla quale stiamo puntando per dimostrare che i numeri sono con noi, che il paese è con noi. Sarà una piazza molto più grande di quella che abbiamo già fatto tutti insieme il 14 dicembre a Roma. La rete Nord DL a pieno regime si è messa alla testa di un movimento molto variegato, anche una convergenza inedita per l'Italia che non vediamo da tanti anni, da movimenti ben più grandi. Che è fatta da sindacati, anche da partiti d'opposizione, ma soprattutto da centri sociali, movimenti ambientalisti, da una galassia di sigle del terzo settore, dei movimenti ambientalisti, e a cui si è aggiunta nelle ultime ore anche il sindacalismo di base e tutto il movimento antiproibizionista, tra cui l'Emilio Mario alla Marcia, che convergerà il 31 maggio nella manifestazione. Senti, quindi ci aspettiamo di invadere Roma pacificamente in maniera molto larga ma determinata, perché comunque questo DL, come abbiamo già detto, non è una norma tra le tante.
Hai citato realtà dell'associazionismo, del terzo settore, del sindacalismo di base, dei movimenti. Che rapporto c'è con i partiti?
No, in questo senso con i partiti dell'opposizione c'è una convergenza, nel senso che loro stanno facendo il massimo dell'opposizione in Parlamento, che era quello che gli avevamo chiesto. Sono stati chiaramente scavalcati anche loro, perché insomma, come sapete, questo parte come un DDL, come un disegno di legge che ha un suo iter di discussione in diverse commissioni, che ha degli elementi di dibattito che sono normali dentro una democrazia, nella dialettica tra maggioranza e opposizione, mentre invece poi a un certo punto arriva una decretazione d'urgenza, ma perché di fatto li stavamo mettendo in difficoltà, perché l'attenzione che noi abbiamo portato su questo disegno di legge, su questa operazione liberticida, l'abbiamo portata anche a Bruxelles, in Europa, e l'OSCE, ma come anche diversi relatori per le Nazioni Unite e la stessa Commissione Europea, hanno dichiarato che questa è una legge che avvicina l'Italia all'Ungheria in maniera importante.
Senti, il contenuto lo abbiamo raccontato molte volte, ma io lo rifarei con te. Insomma, che cosa vi preoccupa particolarmente?
Ma ci preoccupa che di fatto si inclina il piano del dissenso democratico. Una democrazia è tale se è possibile dissentire, è possibile manifestare e è possibile farlo soprattutto quando poi si fa pacificamente. Qui si parla di norme anti-Gandhi, cioè qui parliamo del fatto che se tu fai un blocco stradale perché stai difendendo la tua fabbrica o stai lottando contro il cambiamento climatico, stai difendendo la tua casa e quindi ti organizzi per resistere, di fatto vai in galera con gli stessi anni di una persona che commette stupro nei confronti di una donna. Ecco, di questo parliamo. Parliamo di un disegno di legge che leva completamente il concetto di congruità della pena e che mira di fatto a fare male a chiunque ha un'altra idea di paese, un'altra idea di democrazia e prova a praticarla anche quando è rivolta contro se stesso. La cosa assurda di questo disegno di legge è che neanche il codice rocco fascista era arrivato a scrivere tanto, cioè a scrivere che persino la protesta pacifica, che spesso è autorivolta sul corpo di chi la fa, diventa un reato che è punibile esattamente come delle azioni attive. E quindi questo segna chiaramente un solco fondamentale della tenuta democratica del paese. Da domani possiamo dirci tranquillamente che siamo entrati in una democratura, cioè in una democrazia a regime limitato, dove di fatto si crea quello che è il presupposto del fascismo. Il fascismo nasce quando c'è uno squilibrio tra i poteri di un pubblico ufficiale e il cittadino. Quando la legge permette che un pubblico ufficiale possa disporre come vuole, anche impunemente, delle libertà fondamentali di un cittadino, e lì si è messa la prima pietra per uno Stato fascista.
Tu sei anche consigliere in un municipio di Roma.
Assessore,
perdonami, nel municipio 3, assessore alla cultura, quindi diciamo il municipio o il consiglio di zona, dipende dalla dimensione della città, è quel luogo delle istituzioni che teoricamente è anche di fatto più vicino alle persone comuni, no, ai cittadini. Allora, quello che ti chiedo è questo: a tuo parere, tra le persone comuni, quanta percezione c'è di questo rischio?
Ma io penso che sia in crescita ed è per quello che vogliono fare in fretta. Credo che anche la congiuntura non molto felice per il governo li stia portando ad accelerare, perché le batoste elettorali che continuano a prendere a livello amministrativo già segnano un cambio di passo rispetto al consenso del governo. La crescita anche del fronte referendario apre un altro capitolo per loro, insieme anche alle manifestazioni contro il DL sicurezza, sicuramente stanno creando un'onda che potrebbe rafforzare di fatto tutte le opposizioni politiche e sociali. Quello che io vedo da assessore nel municipio, avendo comunque un osservatorio preferenziale, proprio perché siamo gli enti più di prossimità, quello che vediamo è che comunque loro stanno attuando queste norme, perché a breve lì l'Italia scoppia. Io amministro con la giunta un municipio da 220.000 abitanti, quindi più o meno grande come Padova, e qui ormai siamo veramente in una situazione difficile. Ogni mattina fronteggiamo sfratti e sgomberi, abbiamo dovuto investire soldi per aprire nuovi centri di accoglienza straordinari per non far finire i nostri cittadini in mezzo alla strada. Ormai qui chi divorzia e deve quindi dividersi gli stipendi non riesce più a contrarre una casa in affitto, perché i prezzi con la bolla anche giubilare sono esplosi, e costantemente manca completamente un piano casa, un piano industriale, e nel frattempo non è che su questo si fanno investimenti rispetto alla vera sicurezza che dovrebbe essere quella sociale, ma ogni cosa diventa solo carcere, ogni problema ha come risposta solo il carcere, 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 carcere. È chiaro che noi così non teniamo, tant'è che anche l'ANCI ha lanciato una serie di allarmi preoccupanti, perché dice: abbiamo le carceri piene che già non riusciamo a gestire, abbiamo record di suicidi per le condizioni ignobili in cui sono i nostri detenuti e le nostre detenute, e dall'altra parte invece abbiamo semplicemente un governo che a colpi di fiducia continui e aumenta solo reati su reati su reati su reati. Non ci sono più risposte sociali, manca un piano industriale, manca un piano casa ormai da diversi mesi, le fabbriche in particolare in Nord Italia ormai stanno tutte per chiudere ed esaurendo la cassa integrazione ordinaria, quindi siamo praticamente alla fine del percorso delle tutele minime quando chiudono le fabbriche. E anche i sindacati stanno dicendo: siamo ormai di fronte al fatto che lo scontro sociale è inevitabile.
Grazie Luca Blasi. L'ultima cosa: quante persone vi aspettate? Cioè, te lo dico naturalmente sulla base di un calcolo empirico che si può fare.
Guarda,
in base ai pullman che avete già messo in programma.
Sì, guarda, noi in poche settimane abbiamo visto che in due settimane, l'altra volta, il 14 dicembre, abbiamo portato 100.000 persone. Quest'anno, questa volta i pullman sono il doppio. Sono all'incirca già confermati un 105 pullman, se non mi sbaglio, ci sono anche diversi treni prenotati, quindi insomma ci aspettiamo una grande onda, anche perché rispetto a tutto quello che c'era già prima si sta aggiungendo anche appunto tutto il pezzo nuovo del movimento addetto all'abitare, il sindacalismo di base e il movimento antiproibizionista. Quindi questa convergenza ci fa ben sperare che a Roma il 31 ci sarà forse la più grande manifestazione contro il governo Meloni che si sia vista finora.
Grazie Luca Blasi, uno dei portavoce dei movimenti contro il decreto sicurezza. Una buona serata.
Anche a voi, grazie mille.
Saluto Sara Menafra, vice direttrice di Open. Buonasera Sara.
Buonasera.
Il nostro precedente ospite Luca Blasi, che è uno, lo ricordo, dei portavoce del Movimento contro il Decreto Sicurezza, diceva sarà la più grande manifestazione quella del sabato prossimo contro il Decreto Sicurezza mai vista contro il governo Meloni. Però c'è un calendario che si infittisce, perché ci sarà anche il sabato successivo, il 7 giugno, la manifestazione di una parte delle opposizioni, non tutte, non ci sono i centristi, per Gaza.
Sì, diventa un'agenda molto fitta e infatti le opposizioni, il Partito Democratico in particolare i 5 Stelle, hanno discusso a lungo di quale dovesse essere la data giusta per la manifestazione per Gaza. Si era anche parlato, diciamo, di andare ulteriormente avanti.
Al 15.
È vero però che sì. Oppure qualcuno voleva fare, c'era una data fissata per una manifestazione il 21, quindi non si voleva fare nel giorno del silenzio elettorale inizialmente, perché ci sarebbe il silenzio elettorale sui referendum. Alla fine però si è deciso di fare comunque una data che non fosse troppo lontana dalla decisione presa. Far passare troppo tempo, poi comunque c'è il fattore estate che, se preoccupa il referendum, preoccupa anche, diciamo, gli organizzatori di manifestazioni, e quindi alla fine si è optato anche per cogliere il rischio del silenzio elettorale. Ovviamente lo si bagneranno a non parlare di questo.
Il silenzio elettorale però è sui referendum, il 7 e l'8, si potrà parlare della manifestazione.
Certo. No, è chiaro che si parla di manifestazione per parlare della manifestazione. C'è un tema, ovviamente, sugli altri argomenti o su, insomma, più strettamente di campagna elettorale dell'8 e 9. Però, appunto, alla fine si è scelto. Infatti, non a caso ci si aspettava la data già ieri, e poi le discussioni sono proseguite anche oggi, perché dopo, in qualche modo, l'iniziativa anche di Repubblica, il fatto che il direttore di Repubblica ne avesse parlato, c'era stata un'accelerazione, quindi ci si aspettava la data ieri. Invece ieri sera ci hanno spiegato, insomma, siamo un po' presi da questo calendario, siamo un po' preoccupati, però alla fine evidentemente, insomma, si è scelto comunque di fare il 7, che secondo me è anche ragionevole, perché poi far passare troppo tempo sarebbe stato comunque inopportuno. Già, come sapete, l'opposizione è accusata di non aver fatto manifestazione, diciamo, in tutto questo tempo, sebbene ci siano state varie manifestazioni, non per forza con toni aggressivi nei confronti di Israele, o comunque fuori luogo nei confronti di Israele, comunque non c'era mai stata un'adesione dei partiti, e questo sicuramente era un punto debole.
Assolutamente sì, ricordiamo che stiamo parlando in questo caso della manifestazione annunciata per il 7 di giugno,
esatto.
È un sabato per Gaza. Questa sera ci occupiamo di sicurezza. La manifestazione sarà sempre sabato prossimo, che è il 31 di maggio. A proposito di questo, sempre il nostro precedente ospite Luca Blasi diceva la consapevolezza nelle persone comuni, nelle cittadine, nei cittadini che non fanno politica, non se ne occupano, sta crescendo. È anche la tua sensazione, oppure i temi securitari ancora, a tuo parere, portano consenso al governo?
Ma allora, in generale il tema sicurezza è sempre quando vengono fatti sondaggi, ad esempio, tra le preoccupazioni, è sempre comunque fra le principali, anche se, come sappiamo, recentemente i problemi economici sono diventati tra le priorità degli italiani, mentre in passato proprio la sicurezza veniva considerata, diciamo, una delle cose più urgenti, però è sempre abbastanza alta. È vero però che questo decreto, dalle mille sfaccettature e dai mille interventi, interventi può attivare persone di fronti diversi, intanto per le normative anche diciamo di controllo digitale, che quello già è un tema abbastanza trasversale. I blocchi stradali possono essere blocchi contro gli ambientalisti, però molti lavoratori sanno che nei casi di crisi aziendali, soprattutto chi lavora nell'industria o ad esempio in tutto il sistema diciamo delle consegne, di tutto, spesso il blocco stradale è una cosa trasversale che non per forza fa la sinistra, è la prima reazione se un'azienda viene messa in cassa integrazione, chiusa, eccetera eccetera, e non per forza quei lavoratori sono tutti di sinistra, anzi. E anche il tema delle donne, cioè c'è poi tutto un fronte anche cattolico rispetto a le ragazze madri, questa che poi sappiamo essere molto poche quelle che sono effettivamente detenute, quindi questo accanimento per cui devono stare per forza in carcere o nell'ICAM o in una struttura carceraria quando l'emergenza furti eventualmente può fare scena alla donna incinta che ruba, ma sono comunque numeri, al momento sono 15-20 le ragazze in questa, o le giovani madre o anche madri non giovani in questa condizione, quindi siccome questi ad esempio sono temi abbastanza trasversali su cui effettivamente anche a me capita che le persone insospettabili mi chiedano spiegazioni.
E cosa preoccupazione che non riguarda il governo e la maggioranza, evidentemente, visto che il loro approccio è così radicale e ideologico su questo tema.
Beh, sì, nel senso che il disegno di base sembra essere quello un po' di spostare sempre su temi cari diciamo a una sorta di campagna elettorale permanente, quindi in una situazione in cui gli italiani si percepiscono come impoveriti, e del resto i dati lo dicono, in una situazione in cui molti giovani, tantissimi ormai, lasciano il paese, e in una situazione in cui tra l'altro c'è un'evasione fiscale dilagante, per cui gli ultimi dati ci dicono che il 60% degli italiani non paga le tasse, non esattamente 2 o 3, e forse non tutti per ragioni di necessità, e spostare sul tema di sicurezza è un po' cambiare argomento, per non parlare diciamo del problema energetico, problema su cui oggi Meloni comunque, al di là dei toni tranquilli della discussione con Confindustria, però non ha dato risposte al fatto che il presidente Confindustria dicesse noi abbiamo un'emergenza produzione che è legata ai costi dell'energia. Quindi loro spostano il piano.
Certo, detta in questi termini, uno spostare il piano, come dici tu, che nasconde una bella debolezza, un'incapacità di dare risposte al paese.
Ma secondo me effettivamente c'è una sensazione di maggior tensione. Ora non so se abbia ragione, ovviamente Elly Schlein parla pro domo sua, sicuramente Fratelli d'Italia mantiene un consenso ampio e Meloni personalmente ha abbastanza consenso, ma rimane su quel 30% che comunque non è cresciuto. È chiaro che è difficile che un Presidente del Consiglio cresca moltissimo, ma tra l'altro invece i partiti della sua coalizione complessivamente scendono, e questa situazione in cui effettivamente è un governo del rigore che non spende sulla sanità, non spende diciamo per aiutare gli ultimi, semmai un po' defiscalizza, a un certo punto ci può essere una tensione che non è ancora magari un abbandono totale dell'elettore, però il rapporto sembra essere un po' più freddo.
Grazie Sara.
Grazie a voi.
Sara Menafra, vice direttrice di Open, è stata con noi. Ora, negli ultimi minuti di questa puntata dell'Orizzonte delle 20, vorremmo tornare nel merito del decreto sicurezza che, vi ricordo, ne stiamo parlando questa sera perché è stato approvato con la fiducia dalla Camera dei Deputati, ora deve andare al Senato. Buonasera al professor Enzo Balboni, costituzionalista della Università Cattolica di Milano. Buonasera professore.
Buonasera a voi.
Lei è tra i firmatari di un appello contro il decreto sicurezza. Cosa la preoccupa di più?
Ma ci sono diverse preoccupazioni. Già come costituzionalisti avevamo sottolineato alcune forzature, chiamiamole proprio così, nell'iter di formazione di questo decreto, che come sappiamo nasce come un disegno di legge e poi forzatamente viene trasformato in un decreto legge ad efficacia immediata, viene introdotta una tagliola durante la discussione parlamentare, vengono ignorate o comunque lasciate cadere i diversi richiami da parte del Quirinale, e poi vengono introdotte con una, ripeto, forse la parola più giusta è proprio forzatura, 14 nuovi reati penali e 9 aggravanti, ecco, ce n'è tanto per essere preoccupati, ecco, è una, sicuramente credo che si possa dire che è una torsione autoritaria che consapevolmente la maggioranza fa in questo momento.
Allora, se lo dicesse una cosa del genere uno al bar, magari ci si potrebbe anche preoccupare poco. Se di torsione autoritaria parla una persona come lei che insegna diritto costituzionale, insomma la cosa è abbastanza grave.
Sì, perché già introdurre dei nuovi reati con decreto legge è una, mettiamoci pure le virgolette, una forzatura, perché l'iter normale per nuovi reati penali è sempre quello di un dibattito in Parlamento, di un tempo di riflessione tra Camera e Senato e di audizioni, cose che sono state fatte ma con nonchalance, ecco, avendo già in mente a cosa si arrivava. Del resto, se poi prendiamo i contenuti di questi 14 nuovi reati e le aggravanti che sono state immesse, c'è tutto c'è una, adesso la parola forse è pesante, ma una criminalizzazione del dissenso, ecco, perché anche quando ci fossero delle manifestazioni che pur pacifiche, non stiamo difendendo, non voglio difendere quelli che si presentano con mazze e caschi eccetera, ma se c'è una manifestazione pacifica che interrompe la circolazione stradale è pesantemente retribuita sul piano penale. Vi faccio anche un altro esempio, fra l'altro prima di fare questo esempio vorrei ricordare che un giornale certamente non sovversivo come l'Avvenire, che proviene anche nella mia area culturale dalla Conferenza Episcopale Italiana, si dice preoccupato nel fare la cronaca di queste vicende, e l'esempio che volevo dare ai nostri ascoltatori è quello che riguarda le occupazioni illegali delle case. Certamente nessuno vuole difendere la illegalità in pratiche di questo tipo, ma non si può dare uno schiaffo di mani, il nostro Signore ce ne ha date due, una eventualmente per colpire ma l'altra per sostenere. Se un governo, una maggioranza non fa da anni, da decenni nessuna politica per la casa, nella situazione in cui si trovano tante famiglie e tanti studenti, tante persone che, non stiamo parlando da Milano, ma nelle grandi città trovano veramente grandissima difficoltà a trovare una casa, una sistemazione decente, allora l'occupazione abusiva viene duramente penalizzata, ma contemporaneamente non gli fai le case popolari, non dai gli aiuti agli
stiamo parlando, professore, non di chi occupa per speculare, ma di chi magari non è più in grado di pagare l'affitto. Sì, cioè, stiamo parlando di tutti noi in teoria.
La fattispecie di reato parla di chi occupa abusivamente, una casa, ma nessuno poi si dà carico di andare a vedere le situazioni di disagio, di difficoltà, di dolore, ecco. Ormai c'è solo la Chiesa, il Papa, i Vescovi.
Senta, professore Balboni, abbiamo solo un minuto e le volevo sottoporre questa cosa. Mi sono segnato, mentre lei parlava, le definizioni che lei ha dato nel decreto sicurezza. Lei ha parlato di torsione autoritaria, criminalizzazione del dissenso. Chi è intervenuto stasera prima di lei ha usato il termine democratura e urbanizzazione. Allora, Qual è, a suo parere, se c'è un riferimento internazionale di questo disegno?
I riferimenti internazionali sono in quei luoghi dove c'è una parvenza solo di democrazia, pensiamo subito all'Ungheria o altri paesi dell'est, la Slovacchia, eccetera, e poi quello che devo dire con grande dolore cominciamo a intravedere è addirittura la possibilità degli Stati Uniti d'America, nei quali tutti noi della nostra generazione avevamo confidato che sarebbero stati il luogo della democrazia progressiva, e vediamo che anche lì, addirittura partendo da lì, ci sono molte cose che ci addolorano. Ecco, questo è. Stiamo facendo dei passi verso una direzione sbagliata. Occorre proprio che da questa strada si torni indietro, e si torni indietro in fretta.
Grazie, professor Renzo Balboni, per essere stato con noi questa sera.
Buonasera a voi.
Minuti è tutto per questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Noi torniamo come sempre domani attorno alle 20. Adesso vi lascio con i programmi Radio Popolare.